Buonasera amiche e amici di Idol Magazine e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft, il nuovo podcast di Idol Magazine dedicato al draft e alla free agency che stanno animando queste settimane di off-season. Questa sera a farmi compagnia ci sono Francesco Fele. Ciao Francesco.
Ciao Gabri, ciao a tutti. Ciao
E Lorenzo Contini. Ciao Lorenzo.
Gabriele, ciao Francesco e ciao a tutti.
Come sempre ringraziamo IFELMAG Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Idol Magazine, su Spreaker o che scaricheranno il podcast che vi ricordiamo potrete trovare tra qualche giorno anche su iTunes. Ma bando alle ciance e partiamo subito con la nostra trasmissione di stasera e le ultime scelte che ci troviamo ad analizzare. Questa sera parleremo delle pick che vanno dalla 23 dei New York Giants fino alla 28 dei Dallas Cowboys. E gli uomini della grande mela sono proprio i primi elementi di cui parleremo. Inizio subito con il fare una domanda generale che riguarda Eli Manning. In ottica draft, spesso e volentieri si tende a cercare il futuro erede al trono, al comando, anzi sarebbe meglio dire, dell'attacco di una squadra tramite le scelte ai round successivi. Però New York potrebbe anche pensare di prendere un sostituto per Manning, magari in uno dei primi due round. Lorenzo, cosa ne pensi? E poi introducici pure gli altri need di New York.
Dunque, Gabriele, io credo che sicuramente si debba iniziare a pensare in casa Giants all'erede di Eli, perché al di là dell'età, insomma, anche la scorsa stagione abbiamo visto che qualcosina, diciamo, non ha funzionato proprio perfettamente in generale nell'attacco dei Giants, ma anche da Eli, insomma, si inizia a vedere scricchiolare qualcosa. Ora, primi due round, onestamente, non lo so, e fosse per me magari andrei più in basso, anche perché insomma la classe di QB di quest'anno non sembra entusiasmante, già dall'anno prossimo parrebbe di poter trovare qualcosa di meglio, e comunque Eli non è assolutamente in procinto di mollare il colpo, ecco, non è un'impellenza così importante. C'è anche da dire che in free agency poi i Giants hanno aggiunto Geno Smith, che con tutte le perplessità che si può portare dietro, però è sicuramente una mossa in ottica di poter avere un QB relativamente pronto nel caso in cui dovesse succedere qualcosa di Lai. Passando invece alle altre need che potrebbero interessare appunto i Giants, direi che la prima, quasi all'unanimità, è quella di un offensive tackle, e nello specifico sul blind side sarebbe il caso di trovare un giocatore veramente importante, anche perché Eric Flowers, l'ex giocatore degli Hurricanes, dovrebbe essere spostato right tackle, quindi insomma si vorrebbe proprio trovare un giocatore importante da mettere sul lato sinistro della linea offensiva. Anche perché in free agency è arrivato DJ Fluker dai Chargers, che però francamente non sembra essere una soluzione definitiva per il ruolo. E oltretutto è partito anche il Newhouse in direzione Raiders, quindi sicuramente credo che questa possa essere una need importante da andare a colmare. Oltre alla linea offensiva, a mio modo di vedere, sarebbe anche il caso di andare ad analizzare la posizione di tight end, perché la classe in uscita sembra davvero straordinaria e New York nel ruolo non ha dei giocatori così importanti, anche perché ad esempio Larry Donnell, che era uno dei due principali a roster, è attualmente free agent e non credo che New York lo voglia firmare nuovamente. Rimane dunque Will Tye, che insomma dopo due stagioni discrete, se vogliamo dire, però insomma non pare neanche lui una soluzione a lungo termine, anche perché questa stagione rispetto alla sua rookie season è leggermente regredito statisticamente e ha ricevuto un solo touchdown, quindi insomma, andare a pescare magari anche non nel primo round, ma dal secondo round in giù, un tight end dalle mani molto educate, e ce ne sembrano essere parecchi, potrebbe essere una soluzione. Rimanendo sempre sul lato offensivo del pallone, anche la posizione di running back potrebbe essere oggetto di scelte, perché innanzitutto è stato tagliato Rashad Jennings. E quindi rimangono a roster come principali alternative Paul Perkins, che è stato un rookie da UCLA, che ha sicuramente, soprattutto nella seconda parte di stagione, fatto vedere buonissime cose. Ad esempio, contro Washington ci ha abbastanza devastati l'ultima giornata, corso mi pare 120 yard, una roba del genere. Però poi, se andiamo a vedere le statistiche totali, zero touchdown su corsa, 456 yard corse, 4.1 di media, che non sono male, però quello zero alla casella touchdown su corsa fa pensare. Di conseguenza, sicuramente anche qui si potrebbe andare a pescare qualcosa. Ci sono stati anche dei rumors su Adrian Peterson all'inizio della free agency, ma poi non se ne è più fatto nulla. E credo che difficilmente nel prosieguo si possa ritornare su quei passi. Direi che tendenzialmente i tre need principali possono essere questi. Non so se volete aggiungere qualcosa, ecco.
Quadro sicuramente interessante per una squadra che paradossalmente è a un passo dal poter ovviamente dire la sua per la vetta della sua division. Francesco, cosa ne pensi della situazione Manning e quali nomi ci puoi fare per i need che ha illustrato Lorenzo?
Sì, per quanto riguarda la situazione Manning, sono sostanzialmente d'accordo con Lorenzo perché, allora, alla fine Manning è sì un vincitore di due Super Bowl, però è sempre stato un giocatore d'alti e bassi, non è mai stato un giocatore continuo, quindi diciamo non è un problema che si presenta solo adesso. Tuttavia, negli ultimi 2 anni, questi alti e bassi sono sempre stati più continui, anche mentalmente mi sembra un po' scarico, sarà anche l'età che avanza, però non è questo il draft giusto per i Giants per cercare un suo sostituto. Io credo che almeno 2 stagioni ancora le faccia tranquillamente Manning, e quindi i Giants potranno cercare il suo sostituto magari l'anno prossimo, visto che la classe sembra più profonda. Oltretutto, come ha ricordato giustamente Lorenzo, hanno firmato Geno Smith, che non è sicuramente un franchise, ma resta comunque un buon backup. Sono d'accordo assolutamente sul fatto che il tackle sia la need principale, perché va assolutamente coperto. Io credo che Ramczyk di Wisconsin potrebbe essere il giusto fit. Non sono molto d'accordo sul fatto del tight end come seconda scelta. Allora, diciamo che i Giants sono un bivio. Nonostante sia stata una delle migliori difese dell'anno scorso, c'è in stallo la situazione di Jonathan Hankins, che è uno dei nostri tackle migliori della Lega. Allora, la situazione è in stallo perché l'offerta gli è stata fatta, però non è stato trovato ancora un accordo tra le due parti. Se Hankins dovesse tornare, allora il fronte difensivo dovrebbe essere a posto, perché comunque è stato rifermato anche Jason Pierre-Paul. Però se non viene rifirmato, allora c'è da sistemare questo spot assolutamente, e io credo che un giocatore come Wormley di Michigan potrebbe fare il caso loro, perché comunque si tratta di un difensore fortissimo contro le corse e anche un buon cacciatore di quarterback, quindi potrebbe essere il giusto fit. Io poi, più che il tight end, prenderei subito il running back, perché la situazione running back di New York è abbastanza disastrosa. Hanno chiuso l'anno scorso, mi pare, al penultimo posto, 30° posto, insomma, nelle ultime 3 posizioni per quanto riguarda l'attacco on the ground. E Perkins, come ha detto Lorenzo, è un buon giocatore, però ovviamente non può reggere da solo il peso di tutta la offense. Io credo che se si dovesse sistemare la situazione di Hankins, allora il running back arriverebbe al secondo giro, e giocatori come Mixon, la scommessa di Oklahoma, oppure Hill di Wyoming, o Williams di BYU potrebbero essere tutte opzioni percorribili, perché comunque serve un power back, un giocatore alto, un giocatore potente che insomma, che un bel torello, ecco, da fare danni nel backfield avversario. Andrebbe aggiunto il tight end, però secondo me se ne parla dal terzo quarto giro in poi. Io credo che i Giants vadano. Bloccare, visto anche il fatto che non utilizzano pochissimo le corse, e quindi credo che vadano per una soluzione, appunto, come per esempio potrebbe essere Evan Ingram da Ole Miss, che è un'arma in red zone, un giocatore che ha le mani solide, però naturalmente non è un bloccatore, quindi credo che sia la soluzione giusta per l'attacco, per lo stile di attacco che utilizza New York.
Benissimo. Direi che abbiamo parlato in profondità dei New York Giants. Passiamo adesso agli Oakland Raiders. Gli Oakland Raiders sono stati una delle sorprese dello scorso anno. Probabilmente pochi si sarebbero aspettati un balzo in avanti così impressionante da parte della franchigia californiana, che peraltro, ricordiamo, si sposterà a Las Vegas molto probabilmente, e che solitamente è sempre stata molto attiva in free agency, sia quest'anno sia l'anno scorso, andando a prendere dei bei giocatori che sono serviti parecchio alla squadra. Le loro speranze di fare strada ai playoff l'anno scorso si sono fermate quando si è fermato Derek Carr, chiaramente, a ricordare l'assioma del football che se si spacca il quarterback difficilmente la squadra può riuscire ad andare avanti e a essere quantomeno competitiva quando il gioco si fa duro. Lorenzo, io ti chiedo questo: cosa manca agli Oakland Raiders per fare il definitivo salto di qualità? Hanno ruoli molto coperti, hanno degli ottimi talenti, pensiamo a Carr stesso, a Mari Cooper, Khalil Mack per la difesa. Cosa manca quindi? Quali sono le necessità di questa squadra?
E tra l'altro, oltre a Carr si è spaccato pure McGloin, che era il backup di Carr, quindi sono dovuti scendere in campo con Connor Cook, che era il terzo della lista rookie, e purtroppo contro Houston è andata come è andata, purtroppo per loro ovviamente. Ma dunque, cosa manca? Certo, ripeto, sarebbe, come giustamente hai detto tu, sarebbe stato interessante vedere con Carr a disposizione dove sarebbero potuti effettivamente arrivare. Comunque, per passare, diciamo, ai need della squadra, da un certo punto di vista si potrebbe partire anche qui dai running back, nel senso che Latavius Murray, che era lo starter dell'anno scorso, è passato in free agency ai Vikings, e rimangono quindi alle sue spalle Richard, che sicuramente ha fatto vedere colpi eccezionali anche sui ritorni, eccetera eccetera, e Washington. Però bisognerà vedere se saranno in grado di loro due di gestire tutto il peso dell'attacco di corse dei Raiders. Durante la free agency è uscita la suggestione di un ritorno addirittura di Marshawn Lynch, che tra l'altro è originario di Oakland. È vero che appunto adesso c'è il problema dello spostamento a Las Vegas, però insomma sarebbe certamente una suggestione molto, molto interessante, anche se tuttora non ci sono sviluppi importanti, se non che addirittura Lynch è stato accostato anche ai Patriots. Comunque, al di là della posizione di running back, io credo che due need importanti siano dal lato difensivo, e innanzitutto parliamo dei linebacker, perché allora abbiamo sia la partenza di Malcolm Smith direzione Niners, che ha privato appunto il reparto di un giocatore sicuramente determinante, e anche Perry Riley Jr., che era stato firmato nel corso della scorsa stagione, lasciato andare dai Redskins in free agency, e poi mi pare dalla quarta week sia stato appunto firmato dai Raiders, e attualmente anche egli senza contratto, non è stato ancora rifirmato, quindi sicuramente in questo reparto manca qualcosa. È stato aggiunto da Miami Jelani Jenkins, che però insomma al confronto dei due appena citati sembra avere qualcosina di meno, quindi questo ruolo è sicuramente da tenere d'occhio in ottica draft. E oltre a quello dei linebacker, anche i defensive linemen interni. i defensive tackle, perché anche qui in free agency Stacy McGee, che era uno starter, è partito in direzione Washington, e insomma sia a livello di profondità che di starter sembrerebbe che si possa aggiungere qualcosa. Direi che questo è il quadro che mi sento di fare.
Molto bene, quali nomi ci puoi fare quindi, Francesco, per queste posizioni che ha appena citato Lorenzo?
Sì, in effetti lo spot di linebacker è quello più urgente da coprire, secondo me. Lo spot soprattutto di inside linebacker, che comunque resta sempre uno spot molto, un ruolo molto sottovalutato, perché tende a restare molto in ombra, però è secondo me un ruolo importantissimo ed è un collante tra il fronte difensivo e la secondaria, che è un collante appunto importantissimo. Io credo che vadano come prima scelta, vadano proprio per un ruolo del genere. E un giocatore come Foster, Ruben Foster di Alabama, come Reddick di Temple, dovrebbero fare il caso loro. Oltretutto alla 24 la scelta di Oakland, comunque 24, uno dei 24. Due 24, ok, uno dei due dovrebbe essere ancora disponibile, o Foster o Reddick, perché comunque si assomigliano come giocatori, sono forti entrambi in copertura, sono forti entrambi contro le corse, sono bravissimi in blitz. Naturalmente io preferisco Foster, però anche Reddick non mi dispiacerebbe vederlo in maglia silver and black. Lo spot di running back secondo me è il secondo che deve essere colmato, perché Richard e Washington sono giocatori buoni nelle rotazioni, ma sono tutt'altro che power back. Si faceva, come ha detto giustamente Lorenzo, il nome di Lynch. Non so quanto questa strada possa essere percorribile, però se dovesse arrivare la situazione dovrebbe cambiare, però io non credo che si sblocchi questa situazione, quindi resta una need da coprire. Io secondo me i Raiders lo prendono al secondo giro. Anche qui come vale lo stesso discorso dei Giants, perché ci vuole un power back di quelli potenti, uno alla Mixon, oppure anche Donta Foreman, che sono entrambi buoni in ricezione e sarebbero ottime opzioni da percorrere. Secondo me poi andrebbe aggiunto anche un cornerback di quelli dai movimenti rapidi, che sono capaci sia sullo slot, che sono capaci, sono giocatori veloci, che sono abili nel seguire le route dei wide receiver, anche perché Oakland ha rilasciato Eden, che è andato ai Lions, quindi tra secondo e terzo giro dovrebbe arrivare un giocatore del genere. Io penso che uno come Fabio Moro di UCLA dovrebbe essere il fit ideale. Per il resto concordo sul fatto che è un'ottima squadra. Quello che è mancato ai Raiders l'anno scorso è stata solamente un po' di fortuna, perché l'infortunio di Carr è venuto proprio nel momento migliore per
Francesco. Ci hai sentito l'ultima frase?
Che avrebbero battute secondo me molto agevolmente, però dopodiché la squadra è troppo inesperta in queste partite da dentro fuori, quindi si sarebbe fermata subito dopo, però hanno dimostrato comunque di sapersela giocare con chiunque, e operando un buon draft con il recupero totale di Carr, penso che i Raiders siano una seria contendente, non dico magari per il Super Bowl perché un po' troppo presto, però almeno per un championship io credo che siano ampiamente in corsa.
E adesso cambiamo subito, passiamo dall'altra parte del campo, potremmo dire, perché parliamo dei Texans adesso, sono la squadra che come avete detto ha eliminato Oakland l'anno scorso dalla contesa ai playoff, e sono una squadra che dispone di un'ottima difesa, ma sicuramente un cronico problema nella posizione più importante dell'attacco, ovvero quella del quarterback. Lorenzo, oltre al quarterback, che sappiamo benissimo essere una grossa lacuna nel sistema offensivo di Houston, vedi altre need importanti?
Allora, Gabriele, secondo me sono due le need, al di là ovviamente, come dicevi giustamente tu, del quarterback, che è la prima e assoluta, ma ci sono altri due spot che sarebbe interessante andare a colmare. Uno credo sia quello del right tackle, perché l'anno scorso si è infortunato malamente il right tackle titolare Derek Newton contro i Broncos ad ottobre, al tendine rotule, insomma un infortunio piuttosto pesante, e ci sono parecchie incognite sulle condizioni con cui Derek Newton potrà tornare a disposizione, e quindi questa potrebbe essere una need. E se poi andiamo invece sulla difesa, in free agency Houston ha perso due defensive back importanti, il cornerback AJ Bouye, che è andato a Jacksonville, e la safety Quentin Demps, che è andata in direzione Chicago. Tra l'altro Demps credo che sia anche la safety con più intercetti l'anno scorso, credo 6, quindi insomma due pedine decisamente importanti in una secondaria di assoluto livello l'anno scorso, quindi probabilmente, insomma, qui, considerando anche sia tra i corner che le safety esserci una grossa abbondanza, si può pescare bene. Direi che, appunto, oltre al quarterback, questi due potrebbero essere i ruoli più interessanti da andare ad analizzare.
Ecco, Francesco, la domanda che volevo farti prima di passare ad analizzare i ruoli che ha giustamente accennato Lorenzo: abbiamo spesso parlato durante podcast verso il draft sia di Trubisky sia di Watson, di come non fossero dei quarterback esaltanti. La domanda che ti faccio è: di quelli che sono citati meno, come DeShone Kizer, Patrick Mahomes o altri, c'è un giocatore in particolare che ti piace? Secondo te un elemento che potrebbe far bene in NFL?
Sì, proprio il nome che volevo fare io per quanto riguarda il quarterback era proprio quello di Mahomes. Allora, io credo che Houston, a meno che Chicago, che è l'altra squadra del primo giro che ha un urgente bisogno di un quarterback, non bypassi appunto questo ruolo, io credo che Houston sia la prima a scegliere un quarterback, perché è la squadra delle 32 che ha più urgente appunto di un giocatore dietro il centro. Come hai detto tu, Mahomes potrebbe essere la sorpresa di questo draft, perché l'ex Texas Tech, a mio parere, è quello che sembra più pronto per giocare subito, sebbene come tutti gli altri non sia un prospetto fatto infinito, ha le sue debolezze e i suoi difetti, però per un attacco come quello di Houston, secondo me sarebbe il fit ideale, è quello che comunque è in grado di dare un contributo subito. Quindi per me non è né Trubisky né Kizer né Watson, ma è proprio Mahomes il nome importante, insomma, di Houston. E ti ripeto, secondo me se Chicago bypassa, sarà Houston la prima squadra che sceglierà un quarterback. Per il resto sono sostanzialmente d'accordo con Lorenzo. Lo spot di right tackle è quello che più ha bisogno di rimpiazzo per via dell'infortunio di Newton. Il suo sostituto, che è stato Chris Clark, non è assolutamente una soluzione valida, e quindi credo che un giocatore come Garrett Bowles di Utah, che è ottimo nel run support, potrebbe essere la soluzione. È giusto anche per quanto riguarda la secondaria, perché la mancanza soprattutto di Demps, più che quella di AJ Bouye, che secondo me è stato strapagato da Jacksonville, è quella che ha più bisogno di essere rimpiazzata, ed urge secondo me una safety da impatto immediato. Tra il secondo e il terzo giro, un giocatore come Milinfou di Connecticut o Williams di Utah dovrebbero essere ancora disponibili, anche se nutro seri dubbi su Milinfou, perché potrebbe andare via prima. Quindi sì, si confermo le scelte: quarterback, right tackle e safety, con Mahomes, secondo me, che è il fit ideale, insomma, per l'attacco di Houston.
Molto bene, con la scelta numero 26 entriamo adesso in quel lotto di squadre che sono già molto competitive: Hatful, che è appunto quella che sceglie nella pick che staremo per analizzare, Chiefs, Cowboys e poi le squadre che sono state eliminate proprio alla fine nella scorsa stagione NFL. Quindi sono squadre che nella maggioranza dei casi sono veramente a un tassello dal poter giungere non solo ai playoff ma giungere al Super Bowl. Seattle di queste però è quella che ha uno dei problemi più grossi in linea offensiva, ed è un problema cronico perché se lo porta dietro da tantissimi anni. Ha un'ottima difesa, ha un ottimo quarterback come Russell Wilson, ha anche dei buoni giocatori di sistema, magari non eccezionali ma sicuramente buoni, però ha questa linea offensiva che definire un colabrodo e farle un complimento. Quindi Lorenzo, sicuramente l'offensive tackle è un problema. Ti faccio però un'altra domanda, che poi rivolgo anche a Francesco. Cosa ne pensi della situazione Richard Sherman? Stiamo parlando di un qualcosa di reale o, come dicono gli americani, solo smoke screen, quindi solo una finta, un pur parler, si parla un po' di Sherman, esce qualche notizia sui giornali, ma in realtà di concreto sotto non c'è nulla.
Ma guarda Gabriele, io ho letto anche delle dichiarazioni del GM in cui sostanzialmente lui diceva è tutto vero, cioè non smentiva categoricamente, era un po' sibillino, nel senso che poi non ha dato ulteriori informazioni a riguardo, però parrebbe che insomma il discorso sia abbastanza aperto. E se a questo aggiungiamo che poi anche DeSean Shedd, che è un altro cornerback di Seattle, l'anno scorso si è spaccato l'ACL nel match di playoff contro Atlanta, sicuramente quello del cornerback può essere un need fondamentale. È chiaro, la situazione Sherman è sicuramente in sviluppo ed è imprescindibile capire come andrà a finire per poter poi valutare con cognizione di causa il tutto. Giustamente, come dicevi tu, la OL è storicamente un problema grosso, perché la vita di Russell Wilson è sempre in pericolo dietro di loro, anzi anche loro a volte attentano alla sua salute. Mi ricordo che forse i Fedi gli aveva pestato una caviglia durante uno snap, mi pare addirittura nei playoff. E è vero che qui poi in free agency hanno firmato Joekel, l'ex Texas A&M seconda scelta assoluta dei Jacks nel 2013, che però non ha direi brillato in questa prima parte della sua carriera. Quindi sì, è chiaro, OL e cornerback sono due need importanti. Potrei aggiungere magari anche uno spot anche a defensive tackle, perché è stato rilasciato Tony McDaniel, che insieme a Jaron Reed e a Tiba Rubin erano loro gli starter, e quindi dietro Jaron Reed e Rubin manca un po' di profondità. Comunque, ripeto, OL e cornerback direi che sono le priorità, cornerback Sherman permettendo, ecco.
Francesco, ti rivolgo anche a te la domanda sulla situazione Sherman, su cosa ne pensi, però ti chiedo un'altra cosa. Seattle, abbiamo detto, ha chiaramente bisogno del tackle, però abbiamo ripetuto più volte come questa classe di tackle sia abbastanza debole, ed è altamente probabile che dei nomi che abbiamo sempre fatto, Ramsey, Pauls, probabilmente alla posizione in cui sceglie Seattle non c'è nessuno di questi giocatori qui. Quindi tu cosa faresti? Diamo per scontato che Sherman rimanga. Qual è la direzione che prenderesti se fossi nel general manager dei Seahawks?
No, Sherman, la direzione è una sola, che è quella del tackle, perché è improbabile che Seattle continui con questa situazione. I Seahawks sono dall'anno della vittoria del Super Bowl che hanno avuto tantissime difficoltà nella linea offensiva, e solo grazie all'escapability di Wilson hanno evitato danni fisici, e si è evitato danni fisici lui stesso. Già dall'anno scorso dovevano sistemarla, non lo hanno fatto in sede di draft, quindi quest'anno assolutamente è una need troppo, troppo importante per non essere coperta al primo giro. Io sono convinto che dei tre offensive tackle, Robinson, Ramsey e Boll, nessuno dei tre sia assolutamente disponibile, perché ok, le need delle altre squadre, ma la vedo molto, molto improbabile il fatto che tre squadre prima dei Seahawks scelgano un giocatore del genere. Quindi uno tra Bolles e Robinson sarebbe l'ideale. Più Bolles, perché è più abituato al run support, visto che comunque i Seahawks sono una squadra run oriented. Come ha detto Lorenzo, hanno firmato Joker dai Jaguars, che è sì un buon offensive lineman, ma non è sicuramente una risposta esaustiva. Per quello che riguarda invece la situazione Sherman, appunto, quello che sembrava soltanto un rumor all'inizio si è confermata come una notizia vera, perché appunto il GM ha ribadito durante un'intervista radiofonica che la notizia è vera, che Sherman è al corrente di questa situazione e che si sta lavorando in questo senso da entrambe le parti. C'è stata un'intervista anche di Carroll, che ha affermato che l'anno scorso l'ex Stanford ha giocato per tutta la stagione praticamente infortunato, però il motivo vero della probabile trade non è affatto questo. Infatti ci sono state delle tensioni tra Sherman e alcuni membri dello staff, in particolare l'offensive coordinator, che è stato accusato da Sherman di aver fatto perdere il Super Bowl contro i Patriots per quella famosa ultima chiamata che Seattle appunto ha deciso di lanciare invece di far correre Lynch. Naturalmente in condizioni normali Seattle non traderebbe mai un giocatore del genere, che è tra i migliori 5 cornerback in NFL, però le frizioni con Carroll e lo staff sembrano sempre più frequenti. Il problema è che Sherman è un giocatore troppo carismatico, un giocatore che nello spogliatoio ha voce in capitolo, e quindi questo potrebbe di conseguenza influenzare i giocatori più giovani. Io credo che se Seattle troverà o non troverà un accordo con Sherman, è comunque meglio che lo faccia prima del draft, perché se poi il cornerback gioca anche nella prossima stagione perderebbe molto di valore, perché inizia Sherman a 29 anni, quindi l'anno prossimo andrebbe per i 30, e c'è il rischio che succeda come per Percy Irvin nel 2014, che volevano tradarlo, invece poi è rimasto ed ha perso molto del suo valore. Secondo me poi la mossa di tradare Sherman non è tanto campata in aria, perché se c'è una classe profonda in cui si può cambiare un cornerback del genere è proprio quella di quest'anno. Quindi vedremo insomma gli ulteriori sviluppi, anche se giro, come ti ho detto, perché l'offensive lineman è assolutamente necessario, però io credo che tra secondo e terzo giro dovrebbe arrivare, quindi i nomi sono sempre i soliti, insomma il talento è tantissimo e si potrebbe trovare di tutto e di più. Sono d'accordo anche sul fatto del defensive lineman, più che altro serve ai Seahawks un interior pass rush. Intorno al terzo o quarto giro giocatori come Caleb Brantley di Florida o Malik McDowell di Michigan State dovrebbero essere tutti disponibili e potrebbero essere le opzioni più interessanti, ecco.
Molto bene, passiamo ora a una squadra spesso sottovalutata, ma che è molto costante nel corso degli anni, rimane sempre in zona playoff, spesso e volentieri riesce anche durante la stagione regolare a fare lo sgambetto a qualche squadra, ma che per via del suo quarterback Alex Smith viene sempre un pochino bistrattato. Parliamo ovviamente dei Kansas City Chiefs. E Lorenzo, quali sono i need di questa squadra?
E appunto, Gabriele, molti mock danno addirittura al primo giro un backup QB proprio per sostituire Smith, che molti non ritengono idoneo per poter fare quel salto di qualità definitivo alla squadra di Kansas City. Io però mi focalizzerei più che altro sulla difesa, perché soprattutto ci sono dei dubbi sull'età e l'integrità fisica di alcuni giocatori importanti, ad esempio fra i linebacker Derrick Johnson, che ha appena raggiunto le 34 primavere, rientra anche dopo la rottura del tendine d'Achille in week 13 contro Oakland, quindi insomma questo potrebbe essere uno spot assolutamente da tenere d'occhio. Per il discorso sempre di età e integrità fisica, anche i due edge rusher Tamba Ali e Ali, come dir si voglia, e Justin Houston, che sono sicuramente giocatori molto, molto forti e molto importanti, però Ali ha 33 anni e Houston comunque inizia ad avere sempre più problemi fisici, quindi anche l'edge rusher potrebbe essere, magari non subito, ma potrebbe essere uno spot interessante. E sempre sulla difesa, tornando sempre al discorso che la classe di cornerback è molto profonda, si potrebbe cercare un giocatore da appaiare allo straordinario Marcus Peters, perché l'anno scorso, se è pur vero che nell'ultima parte di stagione Terrence Smith ce l'ha fatto bene, però non sembra essere una soluzione a lungo termine, quindi potrebbe essere interessante anche questo ruolo. Credo che anche qui ci sia, insomma, questo sia il quadro che ho delineato, ecco.
E di pass rusher abbiamo spesso parlato durante la nostra trasmissione. Abbiamo citato molti nomi. Quali sono, Francesco, quelli più probabili intorno a questa chiamata? Quindi siamo già quasi verso la fine del primo round. Chi vedi come probabile elemento su cui i Chiefs potrebbero puntare i loro occhi?
Ma più che altro io credo che non scelgano un pass rusher, almeno nelle prime tre posizioni. Nel senso che i Chiefs, come hai detto tu, sono un'eterna incompiuta, arrivano sempre alla regular season forti di un ottimo record, salvo poi sgretolarsi nelle partite che contano. Già il secondo anno consecutivo che perdono in casa, quest'anno hanno perso una partita che non andava assolutamente persa contro gli Steelers, errori grossolani, errori più che altro mentali, ecco. Non c'è stata, giocatori come Smith, come Fisher non hanno tenuto i nervi saldi, quindi gli Steelers hanno portato a casa la partita. Assolutamente non sono d'accordo sul fatto di trovare un backup a Smith, perché intanto non avrebbe senso, e poi Smith lo considero un ottimo giocatore che ha trovato con i Chiefs la sua dimensione e credo che continuino per tanti anni proprio con lui. Diciamo che Andy Reid poi è un allenatore molto testardo, che non ama cambiamenti radicali, e quindi già il rilascio di Charles e il rilascio di Don Tripo hanno lasciato abbastanza sorpresi, quindi io credo che più che il pass rush serva un linebacker, anche perché il sostituto di Poe lo hanno già trovato, ed è Benny Logan degli Eagles, che è un discreto giocatore, anche se l'anno scorso ha giocato infortunato. Non è sicuramente un cacciatore di quarterback, ma è un tremendo run defender, quindi non è come Don Taripo, però è un'ottima risposta alla sua partenza. Come ha detto Lorenzo, Derrick Johnson va per i 35, esce da un infortunio, e il reparto linebacker è quello che ha più bisogno di essere rimpiazzato, soprattutto il reparto degli inside linebacker. Serve assolutamente una forza fresca, una forza di impatto immediato, e considerando che Foster e Reddick potrebbero non essere più disponibili, secondo me l'opzione più valida è quella di Jarrad Davis di Florida. La partenza di Charles poi giustamente ha lasciato il vuoto nello spot di running back, perché Ware e West sono backup, non sono running back 1, diciamo così. I Chiefs quindi hanno bisogno di un giocatore esplosivo, un giocatore come per esempio Camara, Alvin Camara da Tennessee, oppure magari rischiare Mixon da Oklahoma. Tuttavia Kansas City negli ultimi draft non sempre ha fatto coincidere alla lettera le scelte con le need, Prima del running back addirittura potrebbe arrivare il cornerback, come ha detto giustamente Lorenzo, un cornerback da accoppiare a Marcus Peters, che l'anno scorso è stato, se non il migliore, uno comunque dei tre migliori della Lega. Tra secondo e terzo giro ovviamente tre cornerback i nomi non mancano, e potrebbero i Chiefs rendere la loro secondaria ancora più pericolosa. Ecco, non credo che in questi primi tre giri arrivi un rusher.
Francesco, finito? Non ti sento più, Francesco. Eccoci qui, abbiamo risolto un piccolo problema tecnico e ci avviamo verso l'ultima squadra che andremo ad analizzare stasera, ovvero i Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, di cui, se volete maggiori informazioni, vi consigliamo di seguire il blog True Blue, che è il blog europeo dei Dallas Cowboys, se coordinato da Roberto Gianni, sono grandissimi esperti in materia. Quello che noi vi diciamo è che Dallas, come need principali, ha quelle del defensive end, pass rusher, e quella del cornerback. Lorenzo, sei d'accordo con questa mia analisi o hai individuato altri need?
Assolutamente d'accordo, Gabriele. Piccola cosa, approfitto per salutare Roberto Gianni di True Blue Blog, che ho avuto il piacere di conoscere. Comunque sì, per le need che hai elencato tu sono assolutamente d'accordo. Dallas in free agency ha perso veramente tanti giocatori nelle secondarie. Facendo brevemente un elenco, sono partiti i due cornerback Claiborne e Carr in direzione Jets e Ravens, e fra le safety Church, che è andato ai Jags, e J.J. Wilcox a Tampa. E hanno firmato solamente Nolan Carroll da Philadelphia, quindi per un puro fatto numerico, sicuramente ci sarà da investire nelle secondarie. Per quanto riguarda i rusher, qui ci sono dei problemi più che altro legati all'extracampo, in relazione ad alcuni giocatori come il talentuoso Randy Gregory, ex Nebraska, che però l'anno scorso è stato sospeso, mi pare, 10 giornate per appunto per problemi non legati al campo di football. Stessa sorte, anche se con una squalifica minore, è toccata a un altro edge, cioè DeMarcus Lawrence. Ha fatto abbastanza bene il rookie Malik Collins, così come anche David Irving, soprattutto nella parte finale della stagione. Però è chiaro che se si vuole andare a prendere un giocatore che faccia fare davvero il salto di qualità nella caccia al quarterback avversario, considerando anche che i nomi in uscita dal college sembrano essere tanti e di valore, è chiaro che anche i defensive end sono un obiettivo che penso Jerry Jones si sia posto.
Francesco, ne abbiamo parlato spesso su True Blue, grazie a Roberto abbiamo analizzato parecchio i prospetti, e vi ripeto, se volete andare ad avere una copertura generale, True Blue è il sito di riferimento. Qui facciamo un veloce recap, chiamiamolo così, di quelli che sono i nomi che tante volte abbiamo citato per Roberto.
Sì, allora sono d'accordo anch'io col fatto che l'edge rusher sia la prima scelta dei Cowboys, perché se l'ha detto Jerry Jones, lui ha detto che vuole quelli che lui chiama War Daddy, pass rusher. Allora, se Jerry Jones chiede, allora al 99% ottiene. Ci sono stati fatti tanti nomi, naturalmente da escludere sicuramente quello di Garrett, quello di Allen, quello di Thomas, secondo me, perché non credo che vadano oltre la posizione 10-15. Di quelli alla 28 potrebbero essere disponibili Barnett di Tennessee, McKinley di UCLA, Carl Lawson di Auburn, Charles Ayers di Missouri, oppure Tim Williams di Alabama. Tra questi, secondo me, L'ideale sarebbe Barnett di Tennessee, però non credo che alla 28 sia più disponibile. Di questi escluderei Tim Williams, che ha uno skill set assolutamente da primo giro, però ha delle red flag che magari possono far pensare l'America's Team. Charles Harris è lo stesso, non è efficace come McKinley, e quindi proprio il prodotto da UCLA secondo me dovrebbe essere la risposta ideale. Il War Daddy che Jerry Jones o McKinley, tra i tanti nomi, naturalmente si parla di primo giro.
Chiaro. Per il cornerback invece pensi ci sia qualche, oltre ai nomi che abbiamo citato spesso e volentieri, qualche soluzione?
I cornerback dovrebbero essere la seconda opzione che i Cowboys andrebbero a cercare con serie di draft. La perdita di Claiborne e di Carr è stata piuttosto pesante. Anche qui abbiamo fatto sempre tantissimi nomi da secondo giro, ecco. Allora io posso fare i nomi per esempio di Tank Hersley, che è il giocatore di Clemson, che è uno di quelli che si è fatto spazio piano piano, è uno di quelli che sta viaggiando più sotto traccia, però è emerso ultimamente, soprattutto nell'ultima stagione in cui hanno vinto il titolo nazionale, come uno dei più talentuosi, perché è un giocatore che si adatta facilmente ad ogni tipo di coverage, ha il fisico perfetto per giocare in NFL, addirittura potrebbe essere convertito come safety proprio per la sua versatilità, ha delle mani solide, ha un quoziente intellettivo footballistico, ecco, diciamo così, assolutamente di altissimo livello, quindi potrebbe essere al secondo giro un'opzione abbastanza percorribile. C'è anche, secondo me, un buon giocatore da secondo giro, potrebbe essere ha chiuso l'anno da senior addirittura con 19 PBU, che sarebbero i pass breakup, ha dimostrato ottime capacità di lettura, e poi ci sarebbe anche un altro di quei aspetti che viaggiano molto sotto traccia, che è Rasul Douglas, che è il prodotto di West Virginia, che si presenta a questo draft come il miglior intercettatore dell'ultima stagione in NCAA, addirittura, oddio, ora mi pare che abbia intercettato 10-11 palloni, ecco, è stato comunque in testa alla classifica degli intercetti l'anno scorso. Anche qui si tratta di un giocatore istintivo, fiuto per la palla assolutamente eccezionale, sa leggere il quarterback, ha un fisico alto, è alto quasi 1,90, quindi riesce a contestare le 50-50 balls a qualsiasi ricevitore, è adatto per la press coverage, insomma. Di nomi ce ne sono tanti, e come ho detto, Douglas, Tuckensley o Witherspoon potrebbero essere tutte opzioni percorribili dai Cowboys.
Benissimo, anche oggi vi abbiamo fatto una grande carrellata di nomi. Vi ricordo che potete trovarli su Dol Magazine, sulla strada verso il draft, che si sta avviando verso la sua conclusione, però abbiamo ancora un buon numero di schede interessanti che possiamo, con cui possiamo sollecitare il vostro interesse in attesa della notte del draft, che si sta avvicinando sempre di più. Bene, siamo giunti alla fine anche questa sera del nostro appuntamento dedicato al football. Ringrazio chi mi ha fatto compagnia, grazie Lorenzo.
Grazie a te Gabriele, grazie a Francesco, è sempre un grande piacere essere in vostra compagnia, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E grazie mille anche a te Francesco.
Grazie a te Gabriele, grazie Lorenzo, ciao a tutti.
Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato o che ci ascolteranno scaricando il podcast, e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Ciao!